È per me ancora una grande gioia questa sera essere qui insieme a voi. Porto i saluti innanzitutto di mia moglie, di Maria Grazia, che non è potuta essere qui questa sera, ma saluta caramente la chiesa, insieme anche al mio piccolino Lorenzo, e poi anche dei fratelli e delle sorelle di Legnano, che sapevano che eravamo qui. Noi siamo quasi tutti un po' in vacanza, e quindi un po' in vacanza, un po' nei campeggi, e di conseguenza abbiamo colto l'occasione per visitare anche le altre assemblee. Dicevo oggi, bene, fratello, ci sono i miei genitori, c'è la sorella Beatrice, abbiamo colto l'occasione quindi di venire qui. Ed è un privilegio anche poter meditare insieme la parola di Dio. E sto cercando gli appunti, scusate. Bene. Questa sera in realtà vedremo insieme, ho pensato di meditare insieme a voi, un passo della Scrittura. Uno solo. E in realtà potremmo anche non aprire la parola di Dio, l'apriremo, ma è un passo talmente conosciuto che lo conosciamo quasi a memoria che non serve quasi neanche leggerlo. Allora noi cercheremo di entrare nelle profondità di questo passo, di quest'unico versetto della parola di Dio, cercando di vedere quali sono gli insegnamenti che il salmista voleva mettere dietro queste parole, che hanno dettagli, hanno immagini, hanno considerazioni. E troviamo questo versetto nel Salmo 23, il versetto 4. Apriamo quindi le nostre Bibbie nel Salmo 23, versetto 4. Ma come dicevo prima, in realtà ricordiamo sicuramente molto bene queste parole. Salmo 23,4. E il salmista Davide dice: quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno la sicurezza. O altre traduzioni portano la consolazione. Conosciamo questo passo? Lo conosciamo molto bene, no? Quante volte? Questo è uno dei salmi di più nella Scrittura. Beh, dietro questo passo, come dicevo, ci sono delle verità, delle grandi indicazioni per la nostra vita, anche molto pratiche. Ci sono delle immagini. Una che sicuramente c'è è quella delle valli. Io ho letto alcuni studi interessanti su questo versetto, degli articoli, uno in particolare di un fratello, Enzo De Fano. Io non lo conosco, ho trovato questo articolo, l'ho letto, mi ha molto edificato. Ho voluto approfondire di più le immagini che ci sono dietro questo versetto. Ho letto anche di altri fratelli, e quindi ecco da qui nascono un po' le mie considerazioni. Non sono proprio tutta farina del mio sacco, diciamo, però le ho fatte mie per poterle vivere innanzitutto e poi condividere anche con i fratelli e con le sorelle. Questo passo ci parla di una valle, e spesso nella Scrittura noi troviamo le valli. Che cosa rappresentano le valli nella parola di Dio? Beh, le valli la maggior parte delle volte rappresentano delle situazioni di dolore, delle situazioni di difficoltà, nelle quali si poteva venire a trovare una persona, o l'intero popolo di Israele, o delle circostanze difficili. Proviamo a vederne insieme, sfogliamo un po' la Bibbia. Giosuè 7, 26. Troviamo qui in questo passo una valle. Giosuè, il libro di Giosuè, capitolo 7, il versetto 26. Giosuè 7, 26 dice: poi ammassarono sopra Acan un gran mucchio di pietre, che dura fino ad oggi, e il Signore cessò dalla sua ira tremenda. Perciò quel luogo è stato chiamato fino ad oggi la valle di Acor. Conosciamo molto bene, quest'unico passo ci cita un uomo che fece del male al popolo di Israele, che fu punito severamente, Acan. E viene citata questa valle. Non so per chi ha delle Bibbie con le note in fondo, la valle di Acor è la valle delle calamità. Viene descritta così, non so se le vostre Bibbie riportano altre descrizioni, però solitamente viene identificata così, la valle della calamità. Una valle che troviamo nella Scrittura che ci ricorda un momento triste del popolo di Israele, una punizione forte, grande, un peccato molto evidente. Salmo 84,6, torniamo nel libro dei Salmi per leggere un altro riferimento alla valle. Salmo 84,6. In questo passo viene citata una valle che ritorna anche altre volte nella scrittura. Salmo 84,6. Quando attraversarono la valle di Baca, essi la trasformarono in luogo di fonti, e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni. La nota a fondo di cosa dice? La valle di Baca è tradotta come la valle delle lacrime. Allora, questo stesso termine cosa ci fa capire? Che le lacrime sono associate a un momento di dolore, sofferenza. Mettiamo anche emozione, però una situazione particolare sicuramente. La valle di Baca ritorna anche altre volte nella scrittura. Leggiamo ancora una, Seconda Cronache 28. Questo anche a testimoniare come diverse volte nella scrittura ritroviamo questo. Seconda Cronache 28, i primi tre versetti. Cronache 28, versetto 1. Acaz aveva 20 anni quando cominciò a regnare, regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide suo padre, ma seguì la via dei re di Israele e fece perfino delle immagini di metallo fuso per i Bali. Bruciò dei profumi nella valle di Ben Innon e fece passare per il fuoco i suoi figli, seguendo le pratiche abominevoli delle nazioni che il Signore aveva scacciate davanti ai figli di Israele. Questo è uno dei passi che ci cita una valle, che ha anche altri nomi. La valle di Innon, la Geenna. Questo in modo particolare, il passo che abbiamo letto, ci parla di un re malvagio. Perché questo passo è particolarmente cruento? Noi oggi ci maravigliamo di tante cose che succedono al mondo. Questo è l'esempio di un re. Un re non come tanti, non un re delle nazioni, un re di Giuda, quindi il re del popolo di Dio, che fece passare per il fuoco i suoi stessi figli. Si può immaginare qualcosa di più tremendo? Cioè quelli che avrebbero dovuto dare l'eredità, capite? Associato ad una valle. Questa valle in realtà esiste ancora oggi a Gerusalemme. E sapete, viene chiamata appunto la Geenna o la valle di Innon. Non so chi conosce questo, ma è una grande valle che c'è vicino a Gerusalemme, e è la valle dove c'è un fuoco perenne. Perché c'è un fuoco perenne in questa valle? Perché vengono bruciate i rifiuti della città. È in questa valle che vengono buttati tutti i rifiuti e viene dato fuoco. È come la discarica della città. Lo era sicuramente ai tempi del popolo di Israele, di Neemia, di Esdra, per esempio, di quando costruirono le mura. Questa è la valle di Innon, la valle della Geenna. Anche questa è associata ad un esempio negativo. Chi sta scrivendo queste parole? Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, le sta scrivendo Davide, il re Davide. Il re Davide conosceva le valli, certo che le conosceva, lui era un pastore e doveva attraversare le valli, le attraversava spesso con il suo gregge. Doveva attraversarle per condurre il gregge dove voleva. Conosceva molto bene che valli erano quelle che attraversava Davide, erano valli di deserto, erano valli di deserto. Le valli fanno parte della nostra vita, le valli cosa sono? Sono situazioni di dolore, di sofferenza, che possiamo vivere a livello personale. Abbiamo perso il lavoro, dobbiamo trovare il lavoro, abbiamo perso un caro, abbiamo una malattia, abbiamo un sentimento di solitudine, di depressione, di non so, di isolamento, timori. Possono essere delle valli che coinvolgono le chiese. Pensiamo oggi quante chiese stanno attraversando valli di dolore. Noi viviamo nel benessere, fratelli, ma ci sono chiese che stanno attraversando valli, persecuzione, uccisioni, rappresaglie. È facile essere chiesa in una valle di dolore? Non lo è. Oggi ci sono chiese nel mondo che veramente fanno fatica. Soffrono tanto, sentiamo di persecuzioni, di guerre. In Nigeria oggi in questo periodo c'è una forte repressione verso i credenti cristiani, fortissima. Ne stanno uccidendo a decine, a centinaia, solo per il fatto che sono figli di Dio. Ci sono valli nella Chiesa dell'Occidente? Certo che ci sono. Ci sono situazioni di difficoltà, derive dottrinali, l'ateismo, oppure i compromessi con il mondo, le divisioni nelle chiese. La parola di Dio non viene più aperta oggi nelle chiese. Sono valli, situazioni di difficoltà, di dolore, circostanze nelle quali si viene a trovare anche la Chiesa. Quindi le valli interpretano questo nella Scrittura. Noi mi soffermo su questo perché dobbiamo avere bene in mente cosa sta dicendo Davide quando sta parlando di questo. E possono essere valli economiche, relazionali, emotive, sentimentali, fisiche, qualunque valle. Io non so che valle sta affrontando questa assemblea o che valle sta affrontando un fratello o una sorella che ho davanti a me, ma sono certo che ciascuno di noi affronta situazioni di difficoltà. In tutto questo, Davide dice: quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. In queste uniche parole noi troviamo alcune caratteristiche di queste valli. Allora, innanzitutto, le valli sono inevitabili. Noi, vedete, Davide inizia dicendo, quand'anche, cioè anche quando. Non inizia col dire anche se. Lui non mette in dubbio che prima o poi si troveranno nelle valli. Qualcuno si troverà in situazioni di difficoltà. Quand'anche. Noi possiamo avere momenti di alti e di bassi nella nostra vita. Possiamo star bene in certi momenti e bene in altri, ma sempre ci saranno situazioni di difficoltà. Qualcuno ha detto, tra due monti c'è sempre una valle, per forza. E leggiamo anche altri passi. Giovanni 16, 33. Sono passi della Scrittura che ci confermano questo, andando anche al Nuovo Testamento. Giovanni 16, 33. Gesù stesso parla e dice queste parole a conclusione del suo discorso. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Gesù cosa lo sta dicendo? Lo sta dicendo come un dato di fatto. Voi le avrete le tribolazioni nel mondo, le avrete per forza. Un altro passo sempre in Vangelo, Matteo 5, 45. Matteo capitolo 5, versetto 45. Dice, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Anche questo passo ci presenta una verità. Sembra che Dio non è imparziale, non è che Dio nel momento in cui i giusti, i suoi figli diventano figli di Dio, vengono sottratti completamente da ogni difficoltà. No, lui fa piovere sui giusti e anche sugli ingiusti. Le situazioni succedono anche per noi. Penso che ciascuno di noi possa essere testimone di questo. Non è una questione di se, è una questione di quando. Prima o poi noi ci troveremo in una valle. Prima o poi. E fratelli, non dobbiamo sorprenderci. A volte le difficoltà ci sorprendono nella vita. Noi non ci prepariamo adeguatamente, come se non ci dovessero mai capitare. Ma il Signore l'ha detto, devono far parte della nostra vita. Sono scontate, permettetemi di dire questo termine, scontate. E Davide lo sapeva benissimo. Davide non poteva pensare di portare il suo gregge al pascolo senza dover attraversare delle valli. Lui non sta parlando dei pascoli verdi che ci sono qui in Italia, sta parlando dei pascoli di Israele, vaste zone di deserto e oasi. Allora per raggiungere l'oasi lui doveva per forza attraversare il deserto. Era scontato per Davide. Le valli sono inevitabili. Le valli sono necessarie e utili. Potrà sembrare assurda questa affermazione, ma le valli sono utili. Ci servono, ci servono. Badate bene, alle volte le situazioni difficili della nostra vita ci capitano perché siamo noi che ce le creiamo. Allora, noi pecchiamo, noi sbagliamo, allora ci troviamo in situazioni difficili. Alle volte noi accusiamo Dio di questo, ma sono le conseguenze dei nostri errori. Io non sto parlando di questo tipo di situazioni difficili, quelle che sono le conseguenze dei nostri errori, dei nostri peccati. Io sto parlando di quelle situazioni nelle quali Dio ci pone, come chiesa, come fratelli, come sorelle singolarmente, come famiglie magari, per insegnarci qualcosa, per aiutarci a capire qualcosa. Leggiamo anche in questo caso, scusate, qualche altro passo, ne sfogliamo un po' la Bibbia. Seconda Corinzi 4,17. Un altro passo che ci aiuta a capire che le valli, quindi le situazioni difficili, sono necessarie nella nostra vita. L'Apostolo Paolo dice queste parole, Seconda Corinzi capitolo 4, versetto 17. Poiché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Conosciamo bene anche queste parole. Qui vorrei porre l'attenzione sul fatto che Paolo dice il risultato della sofferenza, il peso eterno di gloria. C'è un proverbio che dice: sempre sole, senza pioggia, fa un deserto. È vero. Situazioni nella nostra vita dove non succede mai niente, anche nella vita cristiana, nella vita della Chiesa, sono situazioni dove alle volte si vengono a creare delle situazioni piatte, dei deserti. Dio permette le situazioni difficili nella nostra vita, nella Chiesa, affinché noi possiamo anche vivere intensamente la vita cristiana. Lui lo fa anche per formarci, per insegnarci, per formare il nostro carattere, per educarci, per correggerci. Dio permette tutto questo. Lo usa proprio, Lui usa queste situazioni. Noi a volte non pensiamo mai al fatto che Dio crea le situazioni difficili per insegnarci qualcosa. Allora noi, quando ci veniamo a trovare in situazioni di dolore, la prima cosa che vogliamo fare è trovare il modo per uscirne. Trovare il modo, trovare la conseguenza, trovare la colpa di qualcuno. Ma Dio non ha colpa in tutto questo. Lui ci pone in queste situazioni, dovremmo piuttosto chiederci che cosa voglio imparare, che cosa da insegnarmi, cosa devo correggere della mia vita. Le valli sono necessarie, Davide lo sapeva bene, per poter arrivare alle oasi, lui permetteva che il suo gregge attraversasse la valle. Perché? Perché poi quando arrivava al pascolo, quando arrivava all'acqua, la desiderava intensamente, il suo gregge. Le valli sono inevitabili, le valli sono necessarie, le valli sono per un tempo. Il passo dice, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte. È interessante questo termine perché non dice quando anche mi fermassi, quando anche abitassi, quando anche mi accampassi, giusto? Quando anche camminassi. Perché? Perché Davide ha in mente una valle che viene attraversata. Non un modo, una situazione che si vive, una situazione che si attraversa. È molto diverso. Le valli hanno un inizio e hanno una fine. Le situazioni difficili hanno un inizio e hanno una fine. Nel momento in cui ci troviamo dentro possono sembrare interminabili e non finire mai. Ma nell'ottica di Dio, nell'ottica di Davide, noi non dobbiamo vivere nelle situazioni difficili. Noi dobbiamo attraversarle, cioè non dobbiamo abitare nella depressione, non dobbiamo abitare nello sconforto, non dobbiamo vivere sempre piangendoci addosso nel cordoglio, non dobbiamo vivere nell'orgoglio, non dobbiamo vivere queste situazioni, abbiamo una malattia, scoraggiamento totale. Non è questo che ci chiede la Scrittura, ci chiede di attraversare le valli, di camminarci. Abbiamo già letto proprio in Prima Pietro, quando dice la vostra leggera, momentanea afflizione. Momentanea. Proprio è bello questo passo perché è per un tempo l'afflizione della Chiesa. Forse non lo sappiamo quanto è durata l'afflizione della Chiesa, quanto può durare l'afflizione della Chiesa perseguitata, ma noi dobbiamo vivere le situazioni difficili nella consapevolezza che dureranno per un tempo. Prima o poi finiranno. Prima o poi smetteranno, o comunque dobbiamo, con l'aiuto del Signore, la guida del Signore, noi attraversare queste situazioni difficili, imparare quello che il Signore vorrà insegnarci. Davide stesso sapeva proprio questo. L'esortazione in questo passo è: non viviamo nella sofferenza, non viviamo nel dolore, non viviamo nel rammarico o nel lamento. Attraversiamo queste situazioni con la forza del Signore, con la guida del Signore, come vedremo dopo, con il sostegno che Dio ci dà, ma impariamo a viverle, ad attraversarle. Allora Davide continuiamo a esaminare il testo. Quando anche camminassi nella valle della morte, io non temerei male alcuno. Dice così il salmista: quando anche camminassi nella valle della morte, io non temerei male alcuno. Dice esattamente queste parole? Cosa dice? Potete dirlo? Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte. È straordinaria la parola di Dio perché è precisa nei dettagli, e se dice una cosa ha un significato. Dio non ci chiede mai di attraversare la morte. Badate bene, noi moriremo. Tutti noi moriremo se il Signore non torna prima. Moriranno i giusti, moriranno gli ingiusti. La morte fa parte della vita del figlio di Dio. Ma noi non siamo chiamati ad attraversare la morte. La morte l'ha attraversata Cristo per noi. Unico che l'ha fatto. Lui ha attraversato la morte, lui ha vinto la morte, lui è risuscitato. A noi non ci viene chiesto di far questo. L'ha fatto Cristo per noi. Certo, se qualcuno non ha creduto in lui, se ci fosse qualcuno questa sera che non ha creduto in lui, beh sì, la sua morte non sarà solo fisica, sarà anche spirituale, anche completamente nell'anima. Ma Dio, parlando perlomeno a noi figli di Dio che abbiamo creduto in lui, non ci chiede l'impossibile. Non ci chiede di vincere la morte. Ma noi possiamo vivere nell'ombra della morte. Ora pensiamo per un momento all'ombra. Ma che cos'è l'ombra? Quali sono le caratteristiche dell'ombra? L'ombra innanzitutto fa sembrare tutto più grande di quello che è. Se noi abbiamo un oggetto piccolo, l'ombra tendenzialmente è più grande. Se noi abbiamo un problema, l'ombra di questo problema sembra molto più grande, insormontabile. È vero, no? L'ombra è la proiezione dell'immagine, della fisica di qualcosa su un piano piuttosto che... ed è più grande. Soprattutto se io più la guardo da lontano e più mi sembra grande. L'ombra è qualcosa che non esiste. L'ombra, quale altra caratteristica? L'ombra non ci può recare alcun danno. Cioè, cercate di capire, noi possiamo vivere situazioni di dolore e queste possono creare sofferenza nella nostra vita, conseguenze. Dolore, isolamento. Però questo esempio mi aiuta a capire. Noi possiamo essere investiti da un camion. Non possiamo essere investiti dall'ombra di un camion. L'ombra di un camion non ci farebbe niente, ma può farci tanta paura, molta paura. Questo succede nella vita dei figli di Dio. Le situazioni difficili ci fanno paura, ci scoraggiano, ci buttano giù, ma in sé noi apparteniamo a Cristo. Queste cose non ci possono sconfiggere. Quando Gesù dice avrete tribolazione, poi che cosa aggiunge? Ma io ho vinto. Allora, noi volte viviamo così, viviamo nel timore dell'ombra e facciamo l'ombra più grande di quello che è e soffriamo di queste cose, ma diamo un'importanza troppo grande a queste situazioni di difficoltà. Un'altra caratteristica, l'ombra non esiste se non esiste una fonte di luce. Se noi ci troviamo in una stanza completamente buia, non c'è ombra. Se c'è ombra, vuol dire che c'è luce. Anche quando c'è l'ombra, non pensiamo che il sole smette di brillare. Anzi, è proprio perché c'è il sole che c'è l'ombra. È proprio perché c'è la luce che c'è l'ombra. E la fisica ci dice che quanto più noi ci avviciniamo alla fonte di luce, tanto più l'ombra si rimpicciolisce, vero? E tanto più sparisce. Se noi arriveremo con una lampada ad avvicinarci a un piano, prima o poi l'ombra non c'è più. Cosa ci insegna tutto questo? Quando viviamo nelle situazioni di difficoltà, nella valle dell'ombra della morte, non concentriamo la nostra attenzione sull'ombra, concentriamo la nostra attenzione sulla fonte di luce. Non viviamo nell'ombra, avviciniamoci alla fonte di luce, quindi il nostro Signore, la sua verità, l'illuminazione della scrittura, della guida dello Spirito Santo, mettiamo in questa luce tante cose. Ma è questo il modo di rimpiccionare l'ombra. Davide, quando conduceva un gregge nelle valli, cosa faceva per orientarsi? Seguiva il sole. Cosa faceva per capire a che momento della giornata era? Quando si stava facendo sera? Guardava il sole. È la stessa cosa. Perché per affrontare queste situazioni noi dobbiamo guardare la luce, dobbiamo guardare il Signore, dobbiamo guardare il sole. Finora abbiamo parlato, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, delle valli, come sono, quali caratteristiche hanno, ma in questo versetto noi troviamo anche indicazioni su come attraversarle, queste valli. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, dice, io non temerei male alcuno. Cioè, io non avrò paura. Non avrò paura. Vedete, noi non possiamo scegliere in che situazioni difficili ci possiamo trovare. Possiamo scegliere come viverle. Possiamo scegliere come attraversarle. Possiamo scegliere se nelle valli avere paura o confidare nel Signore. Noi non possiamo scegliere di perdere il lavoro o no. Non possiamo scegliere che un caro a fianco a noi muoia o viva. Non possiamo scegliere che una nazione decida di perseguitare i cristiani. Questo non lo possiamo fare. Ma possiamo scegliere come vivere, come attraversare quelle situazioni. Quello lo possiamo fare, quello dipende da noi. Ecco perché il salmista dice, non dice, vedete bene, quand'anche corressi, quand'anche camminassi. Per lui attraversare le valli è un camminare. Calma, questa parola ci dice calma, ci dice tranquillità. Perché Davide può dire tutto questo? Perché non è solo nel fare questo. Perché lui non confida su di lui, non confida sulla sua forza, non confida sulla sua capacità, sulla sua bravura di guidare il gregge. Lui non trova forza in sé. Leggiamo questo passo, Colossesi 1, 11. Leggiamo dal versetto 10 che ci aiuta a capire meglio. Colossesi 1, 10. Perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa nella sua gloriosa potenza, per essere pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ciò che mi piace di questo passo sono le parole fortificati in ogni cosa, in cosa? Nella sua gloriosa potenza. Non nella mia bravura, non nella mia forza, non nei miei studi, ma nella gloriosa potenza di Dio. È questo che ci dà la forza. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno. Perché? Perché tu sei con me. Ecco perché il salmista può dire queste parole straordinarie, scriverle, noi possiamo leggerle. Tu sei con me. C'è qualcosa di interessante in questo salmo. Vi ricordate com'è che inizia? Inizia con il Signore è il mio pastore, di nulla mancherò. Nei primi tre versetti è sempre in terza persona. Quando arriva in questo versetto, il salmista dice tu sei con me. Gli dà del tu a Dio. Ecco, questa è un'indicazione importante per la nostra vita. Se vogliamo vivere le situazioni di difficoltà, di dolore, dobbiamo vivere un rapporto diretto col Signore. Permettetemi di dire questo, dobbiamo dare del tu al Signore. Dobbiamo dare del tu. Forse non ci pensiamo, noi abbiamo in mente un Dio molto riverente, molto su nel cielo. Ma Dio è con noi. E vive la vita con noi. E noi dobbiamo imparare a viverla con Lui. Tu e io e tu. Potremmo pensare di fare questo col Signore. Certo, il salmista lo fa. Ecco perché riesce ad affrontare la sofferenza. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. In questo passo ci sono due indicazioni fondamentali. Il bastone e la verga, dite la verità, ci sembrano un po' la stessa cosa. Alla fine il bastone e la verga cosa sono? Sono la stessa cosa in mano ad un pastore. Io non ho mai fatto il pastore e non so se qualcuno di voi ha mai avuto il privilegio di condurre le pecore, però qualcuno mi ha detto che non sono la stessa cosa. Allora, il bastone è un simbolo di sostegno, guida, protezione. Quando viene la scrittura noi troviamo il termine verga, pensiamo alla verga di Aronne, ma non solo, parliamo invece di autorità e correzione. E correzione. Sono due cose, due aspetti della stessa cosa, no? Un bastone può essere la guida, il sostegno del pastore, lo strumento che il pastore usa per togliere la pecora dai rovi, ma nello stesso momento è ciò che lui usa per punire quella pecora, per correggerla, per spezzargli la gamba. È il bastone che usa anche la verga per capire chi è che comanda nel gregge. Sono strumenti fondamentali per il pastore. Leggiamo questo Salmo, Salmo 34, 19, è l'ultimo versetto per questa sera. Dice Salmo 34, 19, molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Verità, sopra ogni altra verità, senza se e senza ma. Tante sono i dolori e le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Il tuo bastone e la tua verga mi danno la sicurezza. Vogliamo affrontare le situazioni di difficoltà, di dolore, della Chiesa, personali? Dobbiamo seguire il bastone, dobbiamo riconoscere la verga di Dio. Dobbiamo essere pronti a appoggiarci non su di noi, ma sul Signore. Dobbiamo essere pronti a riconoscere la sua autorità, ad accettare la sua correzione, ad accettare la sua protezione, a seguire Lui e non noi. A scegliere Lui la strada e non noi. È il pastore che sceglie la strada, non io. Perché se la scegliessi io non arriverei mai all'oasi. È Lui che mi corregge, è Lui che mi protegge. In queste cose troviamo consolazione, in queste cose. Ci sembrerà strano. Noi oggi pensiamo che la consolazione sia essere liberi di fare quello che vogliamo. Quando siamo in pace, quando io posso fare quello che voglio, quando nessuno mi deve dire quello che devo fare, quando non devo seguire nessuno, quando non ho limiti, questo è quello che ci presenta il mondo. Per il salmista è completamente diverso. Il sostegno di Dio, la forza di Dio, la correzione e l'autorità del Signore mi danno la consolazione. Certo, perché è Lui che sa dove condurmi. È Lui che lo sa fare, non io. Allora, se io vado a fare un viaggio e non so assolutamente dove andare, io sono molto preoccupato. Ma se invece io vado con qualcuno che sa dove mi sta conducendo, lì trovo la consolazione e la calma. Vedete cosa c'è dietro questo versetto, questo passo? In conclusione, fratelli, le valli ci sono nella nostra vita, ci sono nelle nostre chiese, ci sono nelle nostre famiglie, sono inevitabili, Dio le permette, ma sta a noi scegliere come attraversarle, sta a noi scegliere con chi attraversarle, sta a noi viverle, ma non viverci, attraversarle, ma non abitarci. Che Dio possa benedire queste parole attraverso le esortazioni di questo passo, attraverso parole antiche, ma che hanno un insegnamento, un'indicazione, un'esortazione pratica per la nostra vita oggi. Amen.
Abbiamo un po' di tempo, ci possiamo fermare.